Appendice. I principi della nuova lingua. La nuova lingua era la lingua ufficiale dell'Oceania e nacque a tavolino per soddisfare le esigenze ideologiche del Socing, il socialismo inglese. Nel 1984 nessuno usava esclusivamente la nuova lingua per comunicare, nel parlato come nello scritto. Gli articoli di fondo del Tempo apparivano in nuova lingua, ma di questo tour de force poteva occuparsi solo uno specialista. Si prevedeva che per il 2050 la nuova lingua avrebbe soppiantato la veterolingua, cioè la lingua standard, come dovremmo chiamarla. Intanto stava prendendo piede, perché tutti i membri del partito erano sempre più inclini a utilizzare parole e costrutti novalinguesi nella pratica quotidiana. La versione del 1984, fissata nella nona e decima edizione del dizionario di nuova lingua, era provvisoria. Conteneva molti vocaboli superflui ed espressioni arcaiche che più avanti si sarebbero dovuti abolire. Qui tratteremo solo dell'ultima versione, quella definitiva, fissata nell'undicesima edizione del dizionario. La nuova lingua doveva servire non solo a esprimere la visione e le abitudini mentali del Socing, ma anche a rendere impossibile qualunque altra forma di pensiero. Si pretendeva che, quando la nuova lingua fosse entrata nell'uso una volta per tutte e la veterolingua fosse caduta nell'oblio, qualunque pensiero eretico, cioè estraneo ai principi del Socing, divenisse letteralmente impensabile, almeno nei casi in cui il pensiero dipende dall'espressione linguistica. Il suo vocabolario era costruito in modo da fornire l'espressione più giusta e perfino più ricercata a tutti i significati che un membro del partito avesse il legittimo desiderio di esprimere, escludendo tutti gli altri significati, come pure la possibilità di arrivare a questi ultimi con sistemi alternativi. Tale esattezza derivava in parte dall'invenzione di vocaboli nuovi, ma principalmente dall'eliminazione di vocaboli scomodi e dalla soppressione di significati eterodossi e, nella misura del possibile, di qualunque significato secondario. Un esempio. Il termine libero esisteva ancora in nuova lingua, ma era consentito utilizzarlo solo in frasi come «questo cane è libero dalle pulci» o «questo campo è libero dalle erbacce». Impossibile ormai utilizzarlo nell'antico significato di libero politicamente o libero intellettualmente, perché la libertà politica e intellettuale non esistevano più neppure come concetti ed erano quindi necessariamente innominabili. A parte l'abolizione di vocaboli senz'altro eretici, la riduzione del vocabolario era un fine in sé. Dunque si negava la sopravvivenza a tutte le parole di cui si potesse fare a meno. Poiché la nuova lingua serviva non ad ampliare ma a restringere lo spazio del pensiero, si favoriva il raggiungimento di tale scopo riducendo al minimo la varietà verbale. La nuova lingua si basava sulla lingua standard che conosciamo oggi. Tuttavia, molte frasi in nuova lingua, anche se prive di neologismi, sarebbero incomprensibili a un parlante dei nostri giorni. Le parole della nuova lingua si suddividono in tre gruppi: lessico A, lessico B, le parole composte, e lessico C. Sarà più semplice se tratteremo di un gruppo alla volta. Possiamo però affrontare le caratteristiche grammaticali della lingua nella sezione del lessico A, perché per tutti e tre i gruppi valgono le stesse regole. Il lessico A. Il lessico A comprendeva vocaboli utili nelle normali pratiche quotidiane: mangiare, bere, lavorare, vestirsi, salire e scendere le scale, guidare un veicolo, fare giardinaggio, cucinare e via dicendo. Lo componevano quasi per intero vocaboli che ancora possediamo, come colpire, correre, cane, albero, zucchero, casa, campo, ma in confronto alla situazione odierna, i vocaboli del gruppo A erano molto meno numerosi e avevano significati rigidamente circoscritti. Tutte le ambiguità e tutte le sfumature di senso erano sparite. Avevano ottenuto che un vocabolo novalinguese di questo gruppo altro non fosse che un suono a sé stante combinato a un unico concetto chiaramente definito. Impossibile utilizzare il lessico A a fini letterari o politici o per la discettazione filosofica. Il lessico A era destinato a esprimere solo ragionamenti semplici e pratici, che avessero a che fare con oggetti concreti o azioni fisiche. La grammatica della nuova lingua aveva due caratteristiche notevoli. La prima era la quasi completa interscambiabilità delle parti del discorso. Qualunque vocabolo, comprese in via di principio espressioni generiche quali se o quando, poteva valere come verbo o come sostantivo o come aggettivo o come avverbio. Tra il verbo e il sostantivo che avevano la medesima radice non c'era differenza morfologica, il che di regola comportava la distruzione di molte forme arcaiche. La parola pensiero, per esempio, non esisteva in nuova lingua, Al suo posto si usava pensare, che svolgeva la funzione sia di sostantivo sia di verbo. Non si seguiva alcun principio etimologico. In certi casi si manteneva il sostantivo originario, in altri il verbo. Anche laddove un sostantivo e un verbo di significato affine non fossero collegati etimologicamente, si tendeva ad abolire uno dei due. Gli aggettivi si formavano aggiungendo il suffisso -oso alla radice del sostantivo verbo e gli avverbi aggiungendo -oni. Così, per esempio, velocitoso significava rapido e velocitoni significava rapidamente. Alcuni degli aggettivi ancora in uso si mantennero, per esempio buono, forte, grande, nero, morbido, ma erano tutt'altro che numerosi. Non se ne avvertiva un gran bisogno, dato che bastava aggiungere -oso alla radice del sostantivo verbo per ottenere il valore aggettivale. Nessuno degli avverbi che conosciamo oggi sopravvisse, tranne quelli che già finivano in -oni, terminazione unica e immodificabile. Il vocabolo bene, per esempio, fece posto a buononi. Inoltre, di qualunque vocabolo, anche questo era principio universale, si poteva negare il significato con il prefisso in o rafforzarlo con i prefissi più o, caricando oltremodo, doppio più. Dunque, per esempio, in freddo significava caldo, mentre più freddo e doppio più freddo significavano rispettivamente parecchio freddo e insopportabilmente freddo. Era anche possibile, come nella lingua di oggi, modificare il significato di quasi tutti i vocaboli per mezzo di prefissi come anti, post, su sotto, eccetera. Con tali sistemi si otteneva un enorme ridimensionamento del vocabolario. Dato il vocabolo buono, per esempio, non c'era bisogno di cattivo, poiché il significato richiesto si esprimeva altrettanto bene, anzi, anche meglio, con in buono. Occorreva solo, laddove due vocaboli fossero contrari, decidere quali dei due eliminare. Scuro, per esempio, poteva far posto a in chiaro o chiaro a in buio, come si preferiva. L'altro tratto distintivo della grammatica novalinguese era la regolarità. Tolte alcune eccezioni, che segnaleremo di seguito, tutte le flessioni seguivano la medesima regola. Così il passato remoto e il participio passato di tutti i verbi erano uguali e terminavano in -ato. Il passato remoto di togliere era togliato. Il passato remoto di decidere era decidato e così via. Forme come messo, letto, scritto, valso, aperto, eccetera, sparirono dalla circolazione. Il plurale si formava sempre con l'aggiunta finale di una i. Al plurale uomo, bue, vita, facevano uomi, bui, viti. Il comparativo di maggioranza e il superlativo assoluto si formavano con l'aggiunta dei prefissi magis e maxi, buono, magis buono, maxi buono. Mentre tutte le forme irregolari e le formazioni perifrastiche, più il più, cadevano in disuso. Le sole classi di vocaboli cui si lasciasse una flessione irregolare erano i pronomi personali e i pronomi relativi, gli aggettivi dimostrativi e i verbi ausiliari. Questi, dunque, continuarono a seguire le regole tradizionali. Colui, invece, risultò inutile e finì alle ortiche. La formazione dei vocaboli poteva seguire procedimenti irregolari per amor di rapidità e di semplificazione fonetica. Un vocabolo difficile da pronunciare o da intendersi passava ipso facto per un cattivo vocabolo. Poteva capitare perciò che per ragioni eufoniche gli si aggiungesse qualche lettera o che si mantenesse una forma arcaizzante. Ma una simile esigenza riguardava soprattutto i vocaboli del lessico B. Di seguito si chiarirà il motivo per cui la pronunciabilità rappresentasse una questione così importante. Il lessico B. Il lessico B comprendeva vocaboli pensati per finalità politiche, ovvero vocaboli che non solo avevano valenze politiche di per sé, ma servivano a condizionare mentalmente coloro che li utilizzavano. Difficile che chi non possedeva in profondità i principi del socing ne facesse un utilizzo appropriato. In alcuni casi li si poteva tradurre in veterolingua o anche in vocaboli del lessico A, ma la traduzione richiedeva lunghe perifrasi e comportava la perdita di certe sfumature. I vocaboli del gruppo B costituivano una sorta di stenografia verbale, capace di comprimere in poche sillabe un'ampia gamma di idee e al tempo stesso erano più precisi e più pregnanti della lingua media. Il gruppo B era costituito immancabilmente da vocaboli composti. Composti come parlascrivi rientravano nel gruppo A e comunque non erano altro che comode abbreviazioni prive di valenze ideologiche. I composti del gruppo B combinavano due o più vocaboli o parti di vocaboli in forme facilmente pronunciabili. Il risultato della combinazione era sempre un sostantivo-verbo, e si fletteva secondo le regole. Prendiamo ad esempio il vocabolo buonpensare, che significava grosso modo ortodossia, o preso come verbo pensare in modo ortodosso. La sua flessione è la seguente: buonpensare, sostantivo verbo, buonpensato, passato remoto e participio passato, buonpensante, participio presente, buonpensoso, aggettivo, buonpensoni, avverbio, buonpensatore, sostantivo verbale. La costruzione dei vocaboli B non seguiva principi etimologici. Qualunque parte del discorso poteva fare da componente e apparire in qualunque ordine e in qualunque forma mutila che favorisse la pronunciabilità, sempre che la derivazione restasse riconoscibile. Nel vocabolo pensiero crimine, per esempio, pensiero veniva in prima posizione, mentre in polpensiero, polizia del pensiero, in seconda. Qui, per di più, polizia risultava abbreviato. Poiché l'eufonia non era facile da ottenere, l'irregolarità prevaleva tra le formazioni del gruppo B. Per esempio, le forme aggettivali minivero, miniconco e miniamico sostituivano rispettivamente miniveritoso, miniconcordioso e miniamicizioso, la cui pronuncia risultava alquanto faticosa. In via di principio, però, tutti i vocaboli del gruppo B avevano la loro flessione e tutti si flettevano nello stesso identico modo. Alcuni vocaboli del gruppo B avevano significati molto rarefatti che, se non si aveva una padronanza completa della lingua, si rischiava di non capire. Considerate, per esempio, una frase tipica come questa, presa da un articolo del Tempo: vecchio pensatori in sento pancia, socing. La versione più sintetica di questa frase in vetrolingua sarebbe: quelli che formarono le proprie idee prima della rivoluzione non possono comprendere in profondità i principi del socialismo inglese. Ma questa traduzione non è esatta. Prima di tutto, per afferrare pienamente il senso della frase novalinguese, occorre avere un'idea chiara di ciò che si intende per socing. A parte questo, solo chi conosca la realtà del socing è in grado di capire tutta la forza del vocabolo sento pancia, che presupponeva una adesione cieca ed entusiastica oggi difficile da immaginare, o del vocabolo vecchio pensare, inseparabile dall'idea di malvagità e decadenza. Ma certe parole novalinguesi, tra cui vecchio pensare, esistevano non tanto per esprimere significati quanto per distruggerne. L'estensione semantica di vocaboli simili, necessariamente poco numerosi, aveva inghiottito il senso di intere famiglie lessicali che, rimpiazzate da un unico termine cumulativo, potevano ormai uscire dall'uso e dalla memoria. Per i compilatori del dizionario di nuova lingua, il compito più arduo non era inventare le parole, ma decidere quale senso dare alle parole che inventavano, dunque, di conseguenza, decidere quante e quali parole dovessero morire. Come abbiamo già visto nel caso di libero, per ragioni pratiche, talvolta si conservavano vocaboli che avevano già avuto un significato eretico, li si ripuliva però del valore sconveniente. Innumerevoli altri termini, invece, avevano semplicemente smesso di esistere, come onore, giustizia, moralità, internazionalismo, democrazia, scienza, religione. Il loro senso si fuse con quello di altri vocaboli tuttofare che, avvenuta la fusione, provvidero a cancellarli. Tutti i vocaboli che gravitavano nella sfera di concetti come libertà e uguaglianza, per esempio, si dissolsero nel senso del singolo vocabolo pensare crimine. E tutti i vocaboli che gravitavano nella sfera dei concetti di oggettività e razionalismo si dissolsero nel senso del singolo vocabolo vecchio pensare. Una maggiore precisione sarebbe stata pericolosa. A un membro del partito si richiedeva la sapienza dell'antico ebreo, che non sapeva molto, ma una cosa la sapeva bene, che tutte le altre nazioni, a differenza della sua, veneravano falsi dei. Non aveva bisogno di sapere che questi dei si chiamassero Baal, Osiride, Moloch, Astaroth o chissà come. Quanto meno sapeva di loro, tanto più ne guadagnava la sua ortodossia. Lui sapeva di Geova e dei comandamenti di Geova. Sapeva perciò che tutti gli dei che avevano altri nomi o altri attributi erano falsi dei. In modo simile, un membro del partito sapeva in che cosa consistesse la buona condotta e, in termini molto vaghi e generici, sapeva quanto potesse discostarsene. La sua vita sessuale, per esempio, si atteneva interamente ai dettami dei due vocaboli novalinguesi crimisex, immoralità sessuale, e buonsex, castità. In crimisex si includeva qualunque reato sessuale, fornicazione, adulterio, omosessualità e altre perversioni, compresa la copula fine a se stessa. Non occorreva enumerarli uno a uno, poiché erano tutti ugualmente illeciti e tutti in via di principio punibili con la morte. Nel lessico del gruppo C, che consisteva in termini scientifici e tecnici, poteva avvertirsi la necessità di assegnare designazioni specifiche a certe devianze sessuali, ma di quelle il cittadino comune non aveva bisogno. Sapeva che cosa significasse buon sex, ovvero la normale copula tra marito e moglie al solo scopo di procreare, e senza alcun piacere fisico per la donna. Tutto il resto era crimi sex. Nella nuova lingua era ben difficile che qualcuno potesse dar forma a un pensiero eretico, se solo cominciava a sentire odore d'ereticità. A quel punto, infatti, le parole venivano meno. Nel lessico del gruppo B non esisteva vocabolo ideologicamente neutro. Moltissimi erano eufemismi. Per esempio, vocaboli come campo gio, campo di lavoro forzato, o mini pax, ministero della pace, cioè ministero della guerra, significavano il contrario di quello che pretendevano di esprimere. Altri, invece, comunicavano con franco disprezzo lo stato effettivo della società oceanica. Pappa Prol, per esempio, indicava gli svaghi scadenti e l'informazione fasulla che il partito propinava alle masse. Altri vocaboli ancora erano ambivalenti, avevano una connotazione positiva quando si riferivano al partito e una negativa quando si riferivano ai nemici. Esistevano inoltre numerosissimi termini che a prima vista sembravano semplici abbreviazioni e traevano una valenza ideologica non dal significato, ma dalla forma. Nel lessico del gruppo B, per quanto possibile, finiva tutto quello che avesse o potesse avere un significato politico di qualche tipo. I nomi di ogni organismo, di ogni gruppo, di ogni dottrina, di ogni paese, di ogni istituzione, di ogni edificio pubblico prendevano il tipico aspetto dell'abbreviazione, cioè quello di vocaboli di poche sillabe, facilmente pronunciabili, la cui derivazione rimanesse riconoscibile. Al Ministero della Verità, per esempio, il Dipartimento dei Registri, dove lavorava Winston Smith, era chiamato DIPREG, il Dipartimento di Letteratura DIPLET, il Dipartimento dei Teleprogrammi DIPTEL e così via. E questa pratica non serviva solo a risparmiare tempo. Perfino nei primi decenni del XX secolo, la riduzione di vocaboli ed espressioni era uno dei tratti del linguaggio politico e, come si osservò, l'uso delle abbreviazioni tendeva ad accentuarsi nei paesi totalitari e nelle organizzazioni totalitarie. Qualche esempio: Nazi, Gestapo, Comintern, Imprecor, Agitprop. Dapprima il ricorso alle forme abbreviate era stato istintivo, ma nella nuova lingua era strumentale. Si era capito che, abbreviando un nome, se ne restringeva e modificava impercettibilmente il senso, perché si eliminava la maggior parte delle idee che gli venivano associate. L'espressione internazionale comunista, per esempio, evoca tutto un quadro composito in cui stanno la fratellanza universale, le bandiere rosse, Karl Marx e la Comune di Parigi. Il termine Cominter, invece, si limita a suggerire un organismo ben strutturato e un sistema dottrinario chiaramente definito. Si riferisce a un oggetto di foggia ordinaria e di uso specifico, come possono essere una sedia o un tavolo. Il termine Comintern si può pronunciare senza quasi starci a pensare, mentre sull'espressione internazionale comunista, un momento almeno bisogna tardarsi. Allo stesso modo, le associazioni che evoca un termine come miniver sono più esigue e gestibili di quelle evocate dall'espressione Ministero della Verità. Questo spiega non solo perché si tendesse ad abbreviare in qualunque occasione, ma anche perché si perseguisse la pronunciabilità di ogni vocabolo con cura quasi fanatica. Nella nuova lingua, l'eufonia era il criterio principe, eccettuata l'esattezza semantica. All'eufonia, se necessario, si sacrificava la stessa regolarità grammaticale. E ha ragione, dato che, soprattutto per finalità politiche, occorreva un lessico di vocaboli brevi e chiari, che si lasciassero pronunciare rapidamente e suscitassero nella mente del parlante il minor numero possibile di risonanze. I vocaboli del lessico B acquistavano forza anche dal fatto di assomigliarsi molto. Erano quasi sempre vocaboli di poche sillabe, accentati sulla prima o sull'ultima sillaba: minipax, papaprol, socing, campo gio, buon sex. L'utilizzo di questi vocaboli promosse una parlata borbottante, sincopata e monotona a un tempo. E l'obiettivo era proprio questo. Si mirava a staccare il più possibile i discorsi dalla coscienza, specie i discorsi su temi ideologicamente non neutri. Per le necessità della vita quotidiana, riflettere prima di parlare era senz'altro necessario, almeno in certe occasioni, ma un membro del partito al quale si chiedesse di esprimere un giudizio politico o etico doveva tirar fuori il parere giusto con la meccanica rapidità con cui una mitragliatrice spara i proiettili. Per questo riceveva il dovuto addestramento, aveva nella lingua uno strumento a prova di idiota e traeva sostegno dalla stessa sostanza sonora dei vocaboli, aspri all'udito e volutamente brutti come dettava lo spirito del Socing. D'aiuto era anche il fatto che la varietà verbale fosse assai limitata. Rispetto al lessico di oggi, quello della nuova lingua era esiguo e saltavano fuori sempre nuovi modi per ridurlo ulteriormente. La nuova lingua si distingueva dalla maggior parte delle altre lingue proprio per le condizioni del lessico, che ogni anno diminuiva anziché aumentare. Ogni riduzione era un guadagno, perché più si restringeva lo spazio della scelta, meno si era tentati di pensare. Da ultimo, si mirava a raggiungere una condizione in cui il linguaggio articolato provenisse direttamente dalla laringe, senza il minimo coinvolgimento dei centri cerebrali superiori. Tale obiettivo appariva chiaramente nel vocabolo novalinguese papero parlare, che significava fare qua qua come una papera. Come vari altri vocaboli del lessico B, papero parlare aveva un significato doppio. Se il qua qua esprimeva opinioni ortodosse, il verbo era solo elogiativo. E quando il Tempo definiva un oratore del partito doppio più buono papero parlatore, gli stava rivolgendo un complimento sentito di tutto rispetto. Il lessico C. Il lessico C era complementare agli altri due e comprendeva esclusivamente termini scientifici e tecnici. Questi assomigliavano ai termini scientifici che si utilizzano oggi e derivavano dalle medesime radici, ma, non meno degli altri, subivano un rigido processo di specializzazione semantica che eliminava tutti i significati accessori. Seguivano le stesse regole grammaticali che si applicavano agli altri due gruppi. Pochissimi vocaboli del gruppo C circolavano nella lingua di tutti i giorni o in quella dei politici. Gli operatori e i tecnici scientifici trovavano i vocaboli di cui avessero bisogno nell'elenco riservato alla loro specializzazione. In genere avevano solo un assaggio dei vocaboli delle altre liste. Soltanto pochissimi vocaboli figuravano in tutte le liste e non c'era lessico che riconoscesse alla scienza la natura di disposizione mentale o di metodo intellettuale, indipendentemente dai settori di competenza. Un termine per scienza non esisteva proprio, perché bastava già il termine Socing a inglobarne qualunque significato possibile. Da quanto detto finora, si sarà capito che in nuova lingua era praticamente impossibile sviluppare oltre un livello minimo qualunque opinione eterodossa. Invece era possibile esprimere eresie molto grossolane, bestemmie. Si sarebbe potuto dire, per esempio, il Grande Fratello è imbuono, ma una simile affermazione, che un orecchio ortodosso avrebbe trovato anche troppo palesemente assurda, non si sarebbe potuta difendere con il ragionamento, perché mancavano i vocaboli necessari. Le idee contrarie al Socing potevano esistere solo in forma astratta ed erano designate da una terminologia molto generica, che faceva un solo fascio di interi gruppi di eresie, condannandole senza tuttavia doverle definire. La nuova lingua avrebbe potuto veicolare pensieri eterodossi solo se si fossero illecitamente ritradotti alcuni vocaboli attribuendo loro il significato che avevano nella veterolingua. Un esempio: tutti gli uomini sono uguali. Questa è una possibile frase in nuova lingua, e lo è solo nel senso in cui tutti gli uomini sono rossi di capelli. È una possibile frase in veterolingua. Tutti gli uomini sono uguali non presenta errori di grammatica, ma esprime una tangibile non verità, cioè che tutti gli uomini abbiano uguali dimensioni, uguale peso e uguali forze. Il concetto di uguaglianza politica, infatti, non esisteva più. Pertanto, l'aggettivo uguale aveva perso la capacità di esprimere quel significato secondario. Nel 1984, quando la veterolingua continuava a essere usata nella comunicazione quotidiana, c'era il pericolo che, utilizzando un vocabolo della nuova lingua, uno potesse ricordarne il significato originario. In pratica, però, chi fosse cresciuto nel bipensare evitava facilmente quel pericolo. Nel giro di un paio di generazioni sarebbe svanita anche la semplice possibilità di caderci. Così come una persona che non abbia mai sentito parlare di scacchi non sa che regina e torre hanno anche un secondo significato, una persona che fosse cresciuta solo parlando nuova lingua non avrebbe saputo che uguale, una volta, aveva il valore secondario di uguale politicamente, o che libero significava libero intellettualmente. Molti crimini e molti errori sarebbero stati al di là delle sue capacità, semplicemente perché innominabili e dunque inimmaginabili. E si poteva prevedere che con il passare del tempo i tratti distintivi della nuova lingua si sarebbero esasperati, i vocaboli sarebbero diminuiti, i loro significati si sarebbero irrigiditi sempre di più, e le occasioni per utilizzarli a sproposito sarebbero andate scomparendo. Terminata una volta per tutte la pratica della veterolingua, niente più avrebbe legato il presente al passato. La storia era già stata riscritta, ma qua e là sopravvivevano frammenti della letteratura del passato, censurati imperfettamente, ed era possibile leggerli fino a che si fosse conservata cognizione della veterolingua. Nel futuro tali frammenti, ammesso che non andassero perduti, sarebbero diventati inintellegibili e intraducibili. Non si sarebbe più potuto tradurre nessun passo dalla veterolingua alla nuova lingua, a meno che non riguardasse qualche procedimento tecnico o qualche azione quotidiana molto semplice, o non fosse già tendente all'ortodossia, buon pensaroso, si sarebbe detto in nuova lingua. In pratica, questo significava che non era possibile la traduzione integrale di nessun libro scritto grossomodo prima del 1960. La letteratura pre-rivoluzionaria si prestava solo a traduzioni ideologiche, cioè a distorsioni del senso e della lingua. Prendiamo per esempio un noto passo della Dichiarazione di Indipendenza. Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé stesse evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che fra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità, che allo scopo di garantire questi diritti sono creati fra gli uomini i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati, che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare tali fini, è diritto del popolo modificarlo o distruggerlo e creare un nuovo governo. Non sarebbe stato possibile rendere queste parole in nuova lingua senza alterare il senso dell'originale. La traduzione più vicina avrebbe dovuto ridurre l'intero passaggio al singolo termine pensare crimine. Una traduzione completa poteva essere solo una traduzione ideologica che trasformasse le parole di Jefferson in un panegirico dell'assolutismo. Molta letteratura del passato, in effetti, già subiva simili riconversioni. L'antico prestigio proteggeva certi personaggi storici dall'oblio, ma il loro lascito andava allo stesso tempo ad allinearsi con la filosofia del Socing. Perciò era in atto la traduzione di vari scrittori come Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens e alcuni altri. Una volta terminata, gli scritti originali e il resto della letteratura del passato sarebbero finiti nell'immondezzaio. Queste traduzioni erano un'impresa lenta e difficile, ed era improbabile che si concludesse prima degli anni 10 o 20 del XXI secolo. Allo stesso trattamento andavano sottoposte anche grandi quantità di letteratura pratica, manuali tecnici di primaria importanza e simili. Proprio al fine di dare a questo fondamentale lavoro di traduzione il tempo di concludersi, si era stabilito che la nuova lingua entrasse pienamente in vigore solo a partire dal 2050.